Leggeremo i capitoli 11 e 12 del Vangelo secondo San Luca. In questo primo incontro del capitolo 11, i versetti da 1 a 4. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo santo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione». Sono poche righe, ma sufficienti per tutta la nostra mattinata. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare. Questo brano viene raccontato da San Luca durante il grande viaggio che Gesù compie decisamente verso Gerusalemme. E qui siamo precisamente in un momento particolare, subito dopo l'ospitalità che Gesù ha ricevuto a Betania, nel villaggio, nella casa di Marta. E aveva appena detto qualcosa a Marta, perché si era lamentata dell'ascolto e dell'attenzione di sua sorella Maria alle parole di Gesù. Subito dopo l'elogio che Gesù ha fatto a Maria e il benevolo rimprovero a Marta, ecco che Luca racconta quest'altro episodio. Un giorno Gesù si trovava in un luogo. Un giorno. Quale giorno? È un giorno qualunque. San Luca non specifica che giorno è. In un luogo. Quale luogo? San Luca non specifica. Abbiamo trovato altre volte nei capitoli precedenti questo modo di fare di San Luca. E abbiamo capito che probabilmente San Luca non si preoccupa di andare a vedere perché vuol lasciarci capire che ogni giorno è buono. Gesù santifica, rende giorno utile per la preghiera ogni giorno, non soltanto un giorno particolare. In un luogo, ogni luogo, viene santificato dalla preghiera di Gesù. Tutti i luoghi sono buoni. In un luogo, noi possiamo immaginarci quindi qualunque luogo. Una casa, una grotta, sotto un albero, sotto le stelle. In un luogo. Tutti i luoghi santificati dalla presenza e dalla preghiera di Gesù. A pregare, nel Vangelo secondo Luca, soltanto in questo Vangelo, è la settima volta che troviamo Gesù in preghiera. Troviamo Gesù in preghiera, troviamo Gesù che prega, non che insegna a pregare, ma che prega a Lui. Pensate, è già parecchio tempo che sta insieme con i discepoli. Si è già messo in viaggio con loro per arrivare a Gerusalemme e non ha ancora insegnato a pregare, ma si è lasciato vedere in preghiera dai suoi. Tanto che sono essi adesso curiosi, sono essi desiderosi di sapere come il loro maestro, come il loro Signore prega. Quando ebbe finito, quindi i discepoli sono stati rispettosi, non hanno disturbato Gesù durante la preghiera, hanno aspettato che finisse. Oppure lui si era lasciato vedere così deciso nella preghiera da non permettere ai suoi discepoli di disturbarlo. Una delle due, ve le lascio pensare tutte e due. O Gesù deciso, o i discepoli rispettosi, o tutte e due. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli, anche qui, è lasciato nel vago. Quale dei discepoli? Sarà stato Pietro? Sarà stato Andrea? Tommaso? Non lo dice San Luca. E così ci lascia la gioia di pensare, quel discepolo sono io. Che bello. Uno dei discepoli potrebbe essere proprio ognuno dei discepoli, quindi anch'io. Gli disse, Signore, lo interpella con questo titolo, che sembra essere il titolo che è stato dato a Gesù dopo la risurrezione, dopo la Pasqua, Signore. Gesù non è per i suoi discepoli, non è soltanto il Maestro, ma è il Signore. Gesù non è soltanto colui che insegna, ma è colui che ha in mano la nostra vita, che ha potere sulla nostra vita, perché glielo diamo noi, il potere di comandarci, o meglio, di guidarci, di sostenerci, di illuminarci. Signore, insegnaci a pregare. Insegnaci. I discepoli di Gesù erano ebrei, certamente erano abituati a pregare 3 volte al giorno. Sapevano pregare, erano coscienti di saper pregare, ma di fronte alla preghiera di Gesù scoprono di non essere ancora capaci. Insegnaci a pregare. Questa domanda lascia intuire che nel cuore dei discepoli è sorta questa coscienza, si sono accorti di aver bisogno di imparare a pregare. Ma questa nuova coscienza dei discepoli certamente è frutto della testimonianza di Gesù, del modo con cui lui si lasciava vedere a pregare, oppure della luce del suo volto dopo la preghiera. Già abbiamo visto che dopo la preghiera sul monte il volto di Gesù si è trasfigurato e probabilmente ogni volta che pregava Gesù, dal volto di Gesù traspariva quella luce che è tipica della preghiera. Tanto che, come ha detto qualcuno di voi, giustamente, qualcuno si aspetterebbe che al posto di casa di preghiera fuori sul cancello si mettesse la scritta casa di bellezza, perché uno che prega diventa più bello. Tu sei più bello quando preghi. Questa è la vera cura di bellezza per le signore e le signorine. Insegnaci a pregare. È come dire, non ci basta la nostra abitudine a pregare. Non ci basta quella preghiera che ci viene spontanea dal cuore. Perché quella preghiera che ci viene spontanea dal cuore, viene spontanea dal nostro cuore egocentrico, egoista. Quindi certamente anche la nostra preghiera è un po' inficiata di materialismo, di superficialità, di incoscienza. Insegnaci a pregare. La tua preghiera deve essere una preghiera vera, una preghiera che incontra il cuore del Padre. Insegnaci. Noi non siamo capaci. Insegnaci a pregare. Ma ecco che anche questa domanda del discepolo si rivela non del tutto santa. Perché il discepolo aggiunge: come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Quindi questo discepolo in qualche modo vuole distinguersi, vuole qualcosa, la preghiera di Gesù, per potersi distinguere dagli altri gruppi raccolti attorno ai vari rabbi, compreso il gruppo che era raccolto attorno a Giovanni Battista. È un motivo non tanto puro, ma Gesù ne approfitta lo stesso per rispondere. Poi, più avanti, lascerà anche capire ai discepoli che essi non si devono distinguere attraverso la preghiera, non devono strumentalizzare la preghiera per distinguersi, per farsi vedere qualcuno, per farsi vedere diversi. La preghiera non va strumentalizzata. E allora Gesù glielo farà capire ai discepoli soltanto alla fine, durante l'ultima cena, quando dirà: tutti conosceranno che siete miei discepoli non da una preghiera, ma da come vi amerete tra di voi gli uni gli altri. Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli. Ma per intanto li lascia in pace questi discepoli. È molto delicato Gesù. E risponde subito, ed egli disse loro, forse stava aspettando questa domanda. Chissà da quanto tempo la stava aspettando. Ed egli disse loro. Sembra che Gesù sia contento di rispondere. Finalmente. E disse, quando pregate, dite, quando pregate. Che cosa vuol dire quando pregate? Quei tre momenti al giorno? Sera, mattina o mezzogiorno? Quando pregate? È come dire ogni volta che pregate. È come dire potete sempre pregare. Da cosa dipende la preghiera? Dall'orologio? Dal calendario? Dipende dall'amore. Quindi quando pregate, c'è un salmo che dice 7 volte al giorno io ti lodo. Quindi uno che loda il Signore, che ha capito la sua bontà, non gli basta farlo 3 volte al giorno. 7 volte, come per dire, tutto il giorno. Tutto il tempo è riempito della mia lode per te. Quando pregate, dite, ed ecco alcune parole che Gesù vuol mettere nel cuore. Questo dite non sta per dire solo dite su una poesia o dite giù queste frasi, ma dite, come dire, esprimete, fate in modo che nel vostro cuore ci siano dei sentimenti tali da potervi esprimere così. Fate in modo che nel vostro cuore, nella vostra vita, ci siano degli atteggiamenti per cui possiate in verità pronunciare queste parole, Padre. Per pronunciare questa parola, che atteggiamenti devono esserci nel cuore, nella vita? Mamma mia. E Gesù con ogni probabilità non ha detto Padre. ma ha usato quel termine che l'Evangelista Marco e anche San Paolo ci riferiscono proprio nel dialetto aramaico. Gesù usava il termine Abba. Lo hanno riferito proprio senza tradurlo, San Marco e San Paolo, perché era un termine che nessuno avrebbe usato e nessuno si sarebbe sognato di adoperare con Dio. Immaginatevi, con tutto il rispetto che gli ebrei hanno di Dio e del suo nome, tanto da non pronunciarlo mai. Dire a Dio una parola così, Abba, che è come un bambino che dice papà. Quindi nel cuore l'atteggiamento del discepolo di Gesù deve essere quello di un bambino, che ha solo confidenza, che ha tutta la confidenza, che si sente piccolo, non grande. Voleva sentirsi un po' grande quel discepolo, da avere una preghiera per distinguersi dai discepoli di Giovanni Battista. Invece, già con questa parola, per poter pronunciare questa parola, bisogna essere davvero piccoli. Dice questo termine tutta la tenerezza, la piccolezza di un figlio. Ogni discepolo di Gesù può ritenersi figlio di Dio, come Gesù. Gli ebrei conoscevano l'espressione nostro padre da attribuire a Dio, da pronunciarlo, ma era un nostro padre, nostro come popolo, popolo di Israele, tu sei nostro padre perché ci hai liberati dall'Egitto, perché ci hai creati. Tu sei nostro padre. Nessuno però si sognava di dire mio padre, come faceva Gesù. E come Gesù insegna qui a dire semplicemente papà. Padre. Ora, popolo di Dio, è la comunità radunata da Gesù. I suoi discepoli possono dire padre. Secondo San Matteo, Padre nostro. Questo termine quindi da una parte obbliga chi lo pronuncia a farsi piccolo, a farsi bambino e ad avere una gran fiducia in Dio, a non sentirlo lontano, a non vederlo distante, ma proprio a portata di mano. Come uno che ti ama, che vuole il tuo bene, che ti vuole, perché vuole la tua vita. D'altra parte, con questa parola, i discepoli di Gesù si rendono conto di essere essi il nuovo popolo di Dio, che dice a Dio la parola che hanno insegnato anche i profeti. Padre. Sia santificato il tuo santo nome. La traduzione che adoperiamo noi per il Vangelo, quella nuova, fatta preparare dai vescovi italiani 3 anni fa, nel 77. Padre, sia santificato il tuo nome. Che cosa vuol dire? Che cosa intende Gesù con questa espressione? Dobbiamo andare a vedere nella Bibbia cosa poteva intendere Gesù. Come fa Dio a santificare il suo nome? E allora troviamo nel profeta Ezechiele, al capitolo 36, dal versetto 20 in poi, troviamo queste parole. Giunsero fra le nazioni gli israeliti, dove erano spinti e disonorarono il mio nome santo, perché di loro si diceva, costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che gli israeliti avevano disonorato tra le genti presso le quali sono andati. Annunzia la casa di Israele, così dice il Signore Dio: io agisco non per riguardo a voi, gente di Israele, ma per amore del mio nome santo, voi che avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. Santificherò il mio nome grande, disonorato tra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra, vi condurrò sul vostro suolo, vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ecco come fa Dio a santificare il suo nome. Raduna da tutti i popoli, da tutte le genti, raduna i suoi figli, il suo popolo, e lo purifica. E gli cambia il cuore, trapianto. Fuori il cuore di pietra, dentro il cuore di carne. E cambia lo spirito per mettere il suo spirito. Ecco come fa Dio, è Dio che lo fa, è Dio che santifica il suo nome, ma lo santifica in questo modo, per farsi conoscere come Dio a tutto il mondo, a tutti i popoli, prende i suoi, li raduna, li asperge, li purifica. Raccoglie quelli che sono suoi, che lo amano, li asperge, li battezza, potremmo dire, radunandoli, e li purifica, dando loro il suo spirito. Qui vediamo nascere la Chiesa. Ecco come Dio santifica il suo nome. Quindi quando noi diciamo, sia santificato il tuo santo nome, è come dicesse a Dio, è come dicessimo, radunaci, fai in modo che siamo uno, che siamo uniti, lavaci, siamo peccatori, cambiaci lo spirito, dacci il tuo spirito. In questo modo la nostra vita diventa santificazione del tuo nome. La nostra vita fa conoscere la tua santità a tutta la gente. Quindi fare questa preghiera comporta proprio lasciarsi convertire, lasciarsi riunire. La santità del nome di Dio, Padre, richiede che delle persone vivano da figli fiduciosi e abbandonati a Lui e quindi riuniti come veri fratelli. Sia santificato il tuo nome. Così tutti, quando i suoi figli saranno riuniti, purificati, e avranno nel cuore lo Spirito di Dio Padre, allora Lui sarà conosciuto e riconosciuto come Papà da tutte le genti. Venga il tuo regno, il tuo regno, regno di Padre. Gli israeliti avevano esperienza dei regni umani, a cominciare da Saul, Davide, Salomone e poi giù e giù tutti i vari re, qualcuno buono, molti cattivi, fino ad arrivare a sperimentare anche il regno di altri su di loro, Nabucodonosor, ma poi anche Erode e i Romani. I regni umani hanno deluso tutti. Anche i primi, Saul ha deluso, il primo re. Anche Salomone ha deluso. I regni umani cosa fanno? Ammucchiano ricchezze, ma queste ricchezze ammucchiate attirano la cupidigia di altri re che vengono a conquistarle e si diventano schiavi. I regni umani non allontanano il potere di Satana, anzi lo introducono legalmente nella vita del popolo. Il potere di Satana entra nel popolo in maniera legale. Lo abbiamo visto e lo stiamo sperimentando anche noi, anche se il nostro regno ha un nome più lungo, si chiama Repubblica, ma diventa un regno di Satana. I regni umani deludono. Già nella tentazione che Gesù ha avuto nel deserto si è fatto avanti questa possibilità di diventare re al modo umano, ma Gesù ci ha visto chiaro, ha visto che questo modo introduce o dà il permesso a Satana di comandare, tanto che è lui che propone le regalità terrene, la tentazione nel deserto. Venga il tuo regno. I discepoli di Gesù, sulla scia dei salmi e dei profeti, chiedono a Dio di essere lui re, lui che è padre, che è papà. Così l'umanità diventerà famiglia. Gli uomini diventano non funzionari, ma fratelli. Nei regni umani si sogna di diventare funzionari del regno. Nel regno del padre si diventa fratelli tra di noi. Il re del regno del Padre sarà il Messia, sarà Gesù stesso. Venga il tuo regno. Gesù sa, lo sa da quanto hanno già scritto i profeti, che quel re sarà umile e sarà disprezzato. Ma nonostante questo, Gesù dice ai discepoli che devono pregare così: venga il tuo regno. Sarà Pilato a proclamare solennemente Gesù re quando dirà: ecco il vostro re, è il re del regno di Dio, re con corona non d'oro ma di spine, re disprezzato dai grandi della terra, ma vero re per tutti quelli che amano Dio e che attendono da Lui. Un regno che è già vicino, perché Gesù aveva già predicato: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. È un regno già vicino, però diciamo sempre venga, perché è sempre vicino, ma non c'è ancora del tutto. Non è ancora pienamente realizzato. Perciò diciamo sempre: venga il tuo regno, anche se è vicino, anche se è presente, perché è un regno sempre minacciato, perché Satana continua a contrastarlo e a contestarlo. Venga il tuo regno. Questa preghiera deve accompagnare tutti i giorni la vita dei discepoli. anche se essi sanno già, Gesù glielo dirà, sanno già di essere destinati a regnare sulle 12 tribù di Israele, a sedere anch'essi sul trono. Eppure ogni giorno, diciamo, venga il tuo regno. È vicino, il re è già presente, ma il regno non è ancora concluso, non è ancora fatto del tutto. Venga il tuo regno. Questo venga il tuo regno esprime un desiderio, ma un desiderio per realizzare il quale ce la mettiamo tutta anche noi. Quindi venga il tuo regno è come dire: eccomi, sono pronto a obbedirti, eccomi, sono pronto a collaborare con te, sono pronto a fare la tua volontà. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Restano i piccoli bisogni quotidiani. Anche se viene il grande regno di Dio, i nostri piccoli bisogni rimangono. Dacci il nostro pane quotidiano. Proprio perché Dio è papà, possiamo fare questa richiesta fiduciosa. La richiesta dei poveri, dacci. Sono solo i poveri che chiedono il pane di ogni giorno. I ricchi ce l'hanno già, se lo sono procurato. I poveri, quindi i discepoli di Gesù, saranno sempre o dovranno rimanere sempre poveri. Dacci il nostro pane. Chiedere a Dio il pane, cosa vuol dire? Il pane non lo troviamo come si trovano i funghi, che viene su da solo dalla terra, o come si trovano le fragole nel bosco. Il pane è sì frutto della terra, ma anche del lavoro dell'uomo. Quindi chiedendo il pane, chiediamo qualcosa che richiede anche la nostra fatica, che richiede anche il nostro impegno. Questo ci lascia intuire che la preghiera non è un atto magico. Non chiediamo a Dio che faccia tutto Lui e noi dormiamo tranquilli. Chiediamo a Dio che faccia tutto Lui, che ci dia Lui il pane, ma sappiamo che ce la mettiamo tutta anche noi. Quando Gesù ha moltiplicato i pani per le folle, si è fatto dare quello che avevano. Ha adoperato il loro. Quando Gesù ha preparato la colazione sulla spiaggia per i discepoli affamati, che non avevano ancora mangiato niente, aveva già qualcosa di pronto, però ha detto: portatemi quello che avete pescato voi. Mangerete anche di quello, non solo roba gratuita, il frutto della vostra fatica. Dacci il nostro pane. Tutto dipende da Dio, ma tutto dipende anche da noi. Noi offriamo la nostra opera, piccola fatica, Dio la adopera per i suoi grandi miracoli, per il miracolo della sua provvidenza quotidiana. Dacci il nostro pane. Il pane non lo troviamo senza fatica, come si trovano i funghi. Il nostro pane ogni giorno. Ogni giorno è proprio la preghiera dei poveri, di quelli che sono così poveri che non conoscono il proprio futuro. Non sanno se domani saranno vivi, perché ci sono pericoli ogni giorno. I dottori possono sì, ma possono anche no. Non sanno il proprio futuro. Quindi ai poveri basta il pane di oggi. Domani chiederemo di nuovo, se oggi Dio è papà, che provvede, lo provvederà anche domani se glielo chiederemo. Non facciamo depositi. Sono abituati gli ebrei che pregano, i discepoli devono essere abituati dal ricordo della manna nel deserto, ogni giorno quello che serve per quel giorno, con la piena fiducia che per il giorno dopo Dio provvederà. Quindi il pane che chiediamo a Dio non è un dono da ammucchiare, non è un dono da ammucchiare. Non lo si chiede per ammucchiarlo, lo si chiede per la necessità quotidiana. Un po' come fanno i bambini con la loro mamma. I bambini oggi non chiedono alla mamma, mi raccomando, metti via il pane per domani. No, i bambini si accontentano del pane di oggi. Sanno che la mamma provvede il giorno dopo. Conoscono la loro mamma, i bambini, sanno che non li lascia senza mangiare. Così i discepoli di Gesù devono conoscere il Padre. I discepoli di Gesù sanno che il Padre, come è fedele oggi al suo nome, così lo sarà anche domani. Nostro Padre, siamo una comunità. Nessuno deve sognarsi di chiedere il proprio, il suo pane, il mio pane, no. Siamo una comunità, non c'è posto per l'egoismo. Siamo già diventati fratelli quando abbiamo cominciato a dire papà. Questa preghiera, quindi, dacci il nostro pane, contrasta con la prima tentazione che Gesù aveva avuto nel deserto, dia i sassi che diventino pane, magia, miracoli. No, chiediamo il pane nostro offrendo la nostra fatica, offrendo il nostro impegno. E perdonaci i nostri peccati. I discepoli di Gesù sanno e devono ricordarsi continuamente che Dio è misericordioso, proprio come dicono i salmi. Lo ricordate il Salmo 103? Benedice il Signore, anima mia, non dimenticare tanti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita. Ti corona di grazia e di misericordia. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira, grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. I discepoli di Gesù sanno che Dio è misericordioso. Sanno anche di essere peccatori. Perdonaci i nostri peccati, questi ci sono come. Devono rimanere continuamente coscienti i discepoli di essere peccatori. Se uno cominciasse a dire, ma peccati non ci sono più, questo non è più peccato, quello non è peccato, quell'altro non è peccato, si inganna. Vuol dire trattare Dio da deficiente. Perdonaci i nostri peccati. Anche i discepoli di Gesù sono peccatori e forse ne sono più coscienti degli altri, ma non disperano. Non disperano i discepoli di Gesù, perché vedono la propria miseria, la vedono di più degli altri, forse anche più grande di quella degli altri, ma non disperano perché sanno di avere un papà misericordioso. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Non disperano. perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Che strano, qui a qualcuno sembra con queste parole di dire a Dio che siamo migliori di Lui. Ma non è vero. Cosa vuol dire quel perché anche noi perdoniamo? Vuol dire abbiamo già imparato da te. Stiamo imparando da te a perdonare. Oppure quel perché potrebbe forse anche voler dire affinché anche noi perdoniamo. Perché siamo perdonati, diventiamo capaci anche noi di perdonare. Non siamo migliori di Dio. Questa parola è più un proposito che una conclusione, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. È un proposito, un desiderio, la meta che ci prefiggiamo. Anche noi vogliamo assomigliare a te. Mostraci il tuo perdono, donacelo, così diventiamo anche noi capaci di imitarti, di fare quello che fai tu. Perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci indurre in tentazione. Certamente Dio non induce al male. La Bibbia lo dice, se uno pensasse così, che disastro, perché vorrebbe dire attribuire a Dio l'opera di Satana. Vuol dire essere proprio ciechi del tutto. Lo dice anche San Giacomo, lo ripete, quindi vuol dire che c'era bisogno, e forse c'è bisogno ancora, perché ci sono quelli che dei propri peccati danno la colpa a Dio, che dicono, Dio poteva impedire che io facessi, segno che non sono pronti all'obbedienza, o che vogliono essere trattati da marionette, non da persone libere. Dio non induce al male, però Dio può, anzi deve, metterci alla prova. Deve vedere se il nostro amore per Lui è vero o è falso. Cioè, se il nostro amore è amore vero o se è interessato, cioè egoistico. Se lo amiamo, facciamo finta di amarlo perché ci dia qualcosa, o se lo amiamo proprio perché lui è degno d'essere amato. Deve metterci alla prova, altrimenti lui non saprà e noi non sapremo. Altrimenti il buio e la tenebra presente in noi continua a operare, non viene mai alla luce e non si scioglie mai. Allora cos'è questa parola, non ci indurre in tentazione? È come dire, non permettere che cadiamo nella tentazione o nella prova. Nelle prove che tu ci mandi, concedici di essere fedeli, di essere presenti, di essere davvero tuoi, che non diventiamo mai del tuo nemico, che non diventiamo mai tenebrosi come lui. Le prove di Dio vengono usate da Satana come tentazioni, perché vuol mandare l'uomo in perdizione, vuol impedire all'uomo di accogliere il Salvatore. Qual è la tentazione a cui si riferisce qui Gesù? Se leggiamo anche il resto del Vangelo, sappiamo che la tentazione più grande è quella di rinnegare Gesù. Lo spirito è pronto, la carne è debole, vi ricordate le parole che Gesù ha detto nel Getsemani e quelle che ha detto a Pietro? è la tentazione di rinnegare Gesù, cioè di non accoglierlo pienamente, di non accoglierlo come Salvatore. E quindi la tentazione di dire: io mi arrangio da solo a salvarmi, io mi salvo con le mie opere, come pensavano e facevano i farisei, per esempio. Quasi tutti, non tutti i farisei, qualcuno di loro ha accolto Gesù. Questa è la tentazione, quindi, di considerare Dio non padre, di considerarlo solo legislatore, che fa le leggi, io le obbedisco, quindi sono bravo. Ma non importa mettersi a colloquio con Lui, mettersi in rapporto con Lui come un figlio. Questa è la tentazione di non avere un rapporto col Padre, considerare solo Dio onnipotente e non Dio Padre, considerare solo Dio onnipotente che fa miracoli, sì, ma col quale non importa che io mi metta in comunione, in relazione, che mi riconosca bambino piccolo di fronte a Lui. Le tentazioni che Gesù ha avuto nel deserto erano proprio queste: considera Dio onnipotente, capace di trasformare le pietre in pane, capace di salvarti se ti butti giù da rompere le gambe, capace di darti tutti i regni. Consideralo onnipotente. Non considerarlo padre, da metterti, da doverti mettere in obbedienza. Tu non sei fatto per essere obbediente, ma per comandare. Se consideri Dio solo onnipotente, sogni di diventare come Lui, evidentemente. Tu, onnipotente, non obbedisci più a nessuno. Se invece riconosci Dio padre e lo accetti come padre, allora tu devi essere figlio, quindi devi metterti disponibile, devi essere obbediente. Ecco la tentazione: considerare Dio solo onnipotente e non padre, non papà. La tentazione quindi di non accogliere quel Salvatore che il Padre ti offre, ti dà come tuo pane, come tua vita, come perdono per i tuoi peccati. Non ci indurre in tentazione. E allora questa preghiera si concluderà, se la tentazione è quella di non considerare Dio Padre, ma la preghiera si concluderà ancora dicendo di nuovo: Padre, sia santificato il tuo nome, perché non vogliamo lasciarci andare, non vogliamo lasciarci crollare dentro la tentazione. Continueremo a dire: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Quindi questa preghiera diventa una preghiera che non finisce più. La nostra vita diventerà preghiera. Tutto il nostro tempo diventerà preghiera. Il nostro cuore diventerà preghiera. Signore, insegnaci a pregare. Egli disse loro: quando pregate, dite: Padre. Sia lodato Gesù Cristo.
Grazie.